Carmelo Bene e la musica. Devo dire, penso che mi perdonerete questa incursione nel mondo del teatro, devo dire che in effetti Carmelo Bene è stata una persona che mi ha grandemente ispirato sia per il mio lavoro di musicista, sia per quel che riguarda proprio la mia ricerca musicologica. E anche per quel che riguarda la didattica musicale, in realtà, le mie ricerche sulla didattica musicale, perché in realtà ciò che io noto è una assoluta o quasi assoluta ignoranza da parte dei musicisti e anche di taluni musicologi. Del portato della rivoluzione senza mezzi termini qui in Italia, che diciamo è stata mandata avanti dal punto di vista estetico da Carmelo Bene. E si tratta di una rivoluzione che in realtà è stata preannunciata da lavori importanti come quelli di Artaud, per esempio in Francia. Si tratta di una rivoluzione del teatro che ha rivoluzionato del tutto la concezione estetica dell'attore, l'idea di realismo associato al teatro, quelle che sono poi anche le metodologie teatrali. Ma di tutto ciò sembra che non ci sia traccia nel mondo della musica. La libertà espressiva, ovviamente Carmelo Bene avendo un ideale di tipo schopenhaueriano, un riferimento filosofico a Schopenhauer, al mondo come volontà e rappresentazione, non avrebbe mai parlato di libertà, ma insomma. Da appassionato studioso di Carmelo Bene, sento di poter dire anche questo e di potermi riferire al suo esempio teatrale come quello di una libertà assoluta nell'ambito dell'interpretazione teatrale. Il suo esempio, dicevo, non ha. Il suo esempio di libertà non ha trovato eredi nell'ambito della musica, se non forse in qualche ramo della musica pop, forse adesso esiste qualche relazione con alcuni esperimenti, i migliori esperimenti della musica rap, trap, hip hop, techno, ma nell'ambito riguardante la musica che noi conosciamo essere musica classica o sempre in modo scorretto definiamo anche musica colta, musica d'arte, sono tutte etichette che ovviamente non hanno nessuna validità da un punto di vista musicologico, ma insomma. In quest'ambito l'esempio di Carmelo Bene non è per nulla raccolto, anzi, l'eredità di Carmelo Bene, che si è occupato di musica in modo pregevole e specifico, proprio dello Sprechgesang di Schoenberg, ha fatto studi su questa particolarità, insomma, del linguaggio musicale schoenbergiano, ma poi, insomma, tutta la sua carriera è costellata da un interesse alle qualità del timbro della voce, alle emissioni vocali e musicali che si possono trarre da un teatro che veniva etichettato come teatro di prosa, ma che appunto per Carmelo Bene non è da considerarsi tale. E quindi Carmelo Bene è un musicista, in realtà è anche un musicista, un raffinato musicista che ha lavorato appunto spesso con i suoni, con la musica, ha riflettuto anche dal punto di vista filosofico e musicologico, si potrebbe dire, sulla valenza della voce come strumento, della voce dell'attore come elemento appunto di significanza, cioè di significante per quel che riguarda la rappresentazione, diciamo, teatrale, anzi al di fuori, avrebbe detto lui, di qualsiasi rappresentazione teatrale. Allora, questo fatto mi induce un po' a partire con la mia con i miei soliti con le mie solite considerazioni, che però in questo caso verranno appunto contrappuntate riferendomi appunto all'esempio di Carmelo Bene. Carmelo Bene deve essere valutato appieno anche dal punto di vista musicale. Questo è indubbio. La sua lezione teatrale non è solo una lezione che concerne la tecnica teatrale, quindi ad esempio fu uno dei primi a sdoganare l'utilizzo del microfono, e ciò ha permesso all'attore di liberarsi un po' da quella voce impostata che doveva essere un po' retorica, no? Perché appunto nei teatri di una volta, non essendoci l'amplificazione, ovviamente la voce dell'attore doveva arrivare fino ai più remoti meandri e distanti nella sala teatrale, e quindi c'era questa voce impostata che Carmelo Bene tra i primi ha in qualche modo annullato attraverso l'utilizzo sapiente dell'amplificazione. Questo era un primo elemento, diciamo, che appunto anche in questo qualifica la ricerca di Carmelo Bene nell'ambito musicale. Tutto questo, tutta la sua ricerca nell'ambito della sperimentazione e di nuove forme espressive, e di tutto questo non c'è traccia alcuna nell'ambito della musica classica. Ecco, io ci tengo che questi miei contributi, che al momento hanno poco o nullo riscontro di pubblico, ci tengo a fissarli, perché un domani, quando sicuramente la situazione si sarà evoluta anche nell'ambito della musica, restino come testimonianza del fatto che il mio piccolo esile contributo per modificare la situazione è stato dato, anche se è stato ignorato o non è stato considerato come forse meriterebbe. Di questo non mi preoccupo, perché in realtà, come si dicevano i latini, scripta manent, quindi al di fuori delle mode, al di fuori di qualsiasi, come dire, velleità di rincorrere i gusti di un pubblico attuale, si va avanti per la propria strada e si propone appunto, si propongono alcune idee, alcuni messaggi che forse potranno venire recepiti più avanti. Allora, stante il fatto del completo ignorare da parte di quasi tutte le istituzioni musicali, le istituzioni didattiche, la lezione di Carmelo Bene, forse perché nemmeno si conosce, questa lezione però è molto importante e va in qualche modo divulgata. Ma del resto non mi stupisco di questo perché si vedono in giro nella rete, no? Nella cosiddetta rete, esempi di semplificazioni musicologiche alquanto discutibili che ottengono milioni di views, di visualizzazioni, no? E invece discorsi coerenti che ottengono zero visualizzazioni o pochissime visualizzazioni. Questo è il paradosso della modernità, cioè di una società massificata dove il conformismo la fa da padrona. Quindi, dal mio punto di vista, questo fatto non ha nessuna inflessione particolare nella mia ricerca, che prosegue del tutto disinteressata al plauso o alla critica di chi, diciamo, non ha gli strumenti in gran parte per poter comprendere a fondo le linee di ricerca. Però, in ogni caso, chi si è affezionato o ascolta questo canale di divulgazione può, credo, e sarà in grado sicuramente, anzi, di poter comprendere quanto le linee di ricerca della moderna musicologia possono in qualche modo intersecarsi con quelle della ricerca teatrale. E si tratta chiaramente di questioni pressoché sconosciute al grande pubblico e pressoché ignorate dai musicisti, pressoché totalmente ignorate dai musicisti, ma anzi, questo può essere, dal mio punto di vista, anche un elemento di originalità, un po' del mio contributo, altrimenti nel calcare sempre le solite vie non c'è nulla di nuovo, no? Il contributo mio sarebbe superfluo. Quindi, in questo senso, si procede sempre con molta forza, con motivazione, sapendo che le cose che si dice, il valore delle cose che si dicono non è certamente quantificabile numericamente o in questo senso. In questo senso ci sono state certamente delle conferme nel mio caso, quindi mi fanno ben sperare. Però, fatta questa lunga premessa, torno un po' alla questione di primario interesse, che però è connessa anche a questa, perché in realtà se si vede un totale disinteresse per alcuni temi, forse è anche il dovere del musicologo quello di percorrere questi sentieri interrotti, avrebbe detto Heidegger, no? Cioè questi sentieri poco battuti, ecco. Allora, a questo punto si pone una questione, cioè quanto della lezione di Carmelo Bene può essere stata recepita fino adesso dalla musica? In ambito forse improvvisativo, in ambito jazzistico, e per quel che riguarda la musica pop, dove c'è un aspetto di improvvisazione abbastanza evidente, anche se poi l'improvvisazione è più che altro un paravento, spesso per la vendibilità commerciale del prodotto, quando ci troviamo di fronte a operazioni partorite direttamente dalle case discografiche a tavolino, però c'è nell'aspetto originario di certa musica pop un aspetto orale, improvvisativo, che può in qualche modo rimandare alla libertà espressiva di Carmelo Bene e al suo non disinteresse, alla sua poca considerazione, ecco, questo possiamo dire, poca considerazione del testo scritto. Infatti, per Carmelo Bene, il testo scritto, qualora venga, diciamo, sopravvalutato nell'ambito della messa in scena, porta ad un teatro di regia che per lui rappresenta un po' un aspetto mediocre di una resa letteraria del testo drammaturgico, una semplice esportazione del testo drammaturgico nel teatro. Beh, la stessa cosa, stessa identica cosa, si può dire per quel che riguarda il rapporto tra il musicista classico e lo spartito. Cioè, lo spartito nella visione accademica, ma nell'unica visione che io finora ho riscontrato, a parte rarissime eccezioni, ecco, beh, questa visione, a parte i grandi maestri che ovviamente in virtù della loro posizione consolidata possono permettersi in un certo qual modo di avvocare a sé un approccio più libero nei confronti dello spartito, però per chi inizia a suonare sappiamo tutti quanto il mondo dei concorsi, il mondo delle accademie chieda nella stragrande maggioranza dei casi un approccio rispettoso nei confronti dello spartito. Così spesso appunto si parla di rispetto per la volontà del compositore, e senza appunto considerare che un conto è un testo scritto e un conto è un'esecuzione o un'interpretazione musicale. Si tratta di due oggetti, da una parte un oggetto sonoro, dall'altra parte un oggetto materiale, che non possono essere assimilabili. Quindi non c'è nessun rispetto da considerare, proprio perché si tratta di due entità incomparabili e del tutto eterogenee. La questione quindi che purtroppo è ancora frutto di un enorme equivoco è l'idea che l'allievo o il giovane musicista o anche il professionista di buon livello sia tenuto in qualche modo a rispettare quello che c'è scritto sullo spartito, quindi suonare le note tutte giuste, rispettare le dinamiche, rispettare spesse volte una ferrea disciplina per quel che riguarda la gogica, la resa gogica, quindi un'esecuzione metronometrica della musica, che indubbiamente ha poco a che vedere con quello che c'è scritto nello spartito in realtà, perché quello che c'è scritto nello spartito nell'intenzione del compositore sicuramente era né più né meno che una delle tante modalità di creare una traccia che consentisse poi all'interprete di essere seguita certamente, ma anche che consenta all'interprete di modificarla, di arricchirla attraverso quelle che sono le sue particolari sensibilità estetiche. Invece l'approccio accademico è quello di una rigidità inflessibile nel rispetto di alcuni simboli, di alcune coordinate, che in realtà hanno un valore piuttosto relativo nell'ambito dell'interpretazione musicale. Vi sarà capitato certamente di apprezzare maggiormente alcune esecuzioni costellate di errori rispetto ad esecuzioni tecnicamente ineccepibili, e questo perché? Perché in quel caso l'interprete si distingueva dall'esecutore, cioè colui che pur sbagliando le note, alcune note, ha in mente una sua interpretazione musicale, quindi arricchendo quelli che è il dato puramente materiale del simbolo, no? Del simbolo scritto sullo spartito, offre questa interpretazione certamente una maggior carica emotiva all'ascolto, no? Nello spettatore estetico e nell'ascoltatore. Quindi questo è un dato di fatto, però si analizza poco il perché di questa differenza. E purtroppo quello che le accademie chiedono nel 99,9% dei casi è il rispetto di queste convenzioni, e che per carità può avere anche un suo senso, nel senso che dal punto di vista tecnico è chiaro che ci deve essere una maturazione da parte dei giovani musicisti per quel che riguarda proprio lo sviluppo di alcune competenze di carattere tecnico, che però tecnico non significa meccanico, cioè non significa il meccanismo, perché un conto è la tecnica musicale che si acquista attraverso anche la musicalità, attraverso le doti innate dell'allievo, un conto è uno studio di meccanismo che in qualche modo, come dire, si ottiene solo a prezzo di uno studio meccanico, di uno studio protratto nel tempo, teso a creare riflessi condizionati e automatismi che però hanno poco a che vedere con la musica. E quindi la tecnica certamente è qualcosa di diverso dal meccanismo. Quindi abbiamo una realtà istituzionale, accademica, scolastica e didattica, e anche per quel che riguarda le istituzioni concertistiche, che premia spesse volte l'idea del meccanismo, no? Dello studio meccanico applicato a questi principi, quindi il principio assoluto della fedeltà al testo, allo spartito. Non si sa bene poi che tipo di fedeltà sia questa, perché appunto scrivere piano su un'indicazione dinamica su uno spartito non significa in alcun modo e dire esattamente come si debba suonare quella nota, no? Cioè, quindi c'è in questo senso un'incomparabilità, una eterogeneità totale per quel che riguarda appunto lo spartito e invece il suono prodotto dal musicista. Allora, se fin qui la cosa appare piuttosto ovvia, appare anche del tutto ovvio far notare la totale o quasi totale indifferenza del settore istituzionale, quindi di ciò che in realtà regola la vita concertistica, in gran parte la vita concertistica e accademica del nostro paese, e la totale indifferenza rispetto a questi aspetti. La totale indifferenza deriva in gran parte da ignoranza, da un punto di vista musicologico, in parte anche da convenienza, a mio avviso. Sto facendo sempre un discorso generale, che in realtà è costellato di diverse eccezioni, anche se non poi così tante come si potrebbe immaginare. Dicevo, quindi da una parte l'ignoranza, dall'altra anche indubbiamente delle convenienze, perché delle convenienze, degli interessi, sicuramente questo non è una sorta di complottismo, è che se la realtà istituzionale si basa, l'offerta concertistica si basa in gran parte, non totalmente, in gran parte sulla richiesta di musicisti che abbiano questa concezione meccanica, sportiva, direi, no? Dell'esecuzione musicale, indubbiamente conviene anche al musicista seguire questa strada, che è la strada di un perfezionamento meccanico, nemmeno tecnico, ma meccanico della sua competenza musicale. E quindi la realtà è questa, e non vedere questa realtà a me sembra, diciamo, indizio o di una mancanza di esperienza nell'ambito appunto della visione di quella che è questa realtà, o anche, non so, un offuscamento per ignoranza o per qualsiasi altra ragione della realtà così come si manifesta, insomma. Allora, se questo è il dato, la lezione di Carmelo Bene e di coloro che appunto hanno fatto teatro in modo geniale, e nostri predecessori che hanno tracciato una nuova via, una via certamente all'insegna della sperimentazione, della libertà espressiva, ma anche una via che ha in qualche modo guardato alla musica in relazione anche alla filosofia, alla musicologia, alla storia del teatro. Cioè, con Carmelo Bene è un po' finito lo stereotipo dell'attore che diventava il depositario di una conoscenza pratica, performativa e non intellettuale. Carmelo Bene è stato anche un grandissimo filosofo, un grandissimo intellettuale, assieme ad Artaud, indubbiamente, e quindi in questo senso la sua eredità è gigantesca, è veramente gigantesca. Insomma, non si tratta certamente solo di un attore, ma di un grandissimo regista, di un grandissimo scrittore, di un grandissimo filosofo. E anche, diciamo, è stato l'iniziatore di un certo modo di far televisione, insomma, perché tutti ricordiamo i suoi due mitici interventi al Maurizio Costanzo Show. Insomma, si tratta di una figura poliedrica che poteva passare appunto dal registro basso del Maurizio Costanzo al registro altissimo di certe sue disquisizioni sulla saggistica di Deleuze e di altri nouveau philosophe francesi che erano peraltro suoi amici. Si tratta di una figura complessa la cui eredità non è stata, secondo me, appieno ancora indagata. Certamente c'è un interesse critico notevole sulla sua opera, però la sua eredità non è stata seguita, non è ancora, probabilmente era talmente in anticipo nei tempi che non è stata del tutto metabolizzata dai nuovi attori. Per quel che riguarda la musica, invece, non solo non c'è nessuna traccia di tutto ciò, ma questa eredità sperimentale si può forse ritrovare in qualche caso nelle migliori sperimentazioni della nuova musica, della musica cosiddetta contemporanea, e in quel caso sicuramente qualcosa si può trovare in questo senso. Quindi l'attenzione al suono, attenzione al suono da parte dei nuovi compositori, di alcuni nuovi compositori, nell'ambito invece dell'interpretazione e più frequentemente dell'esecuzione musicale, di tutto ciò non c'è traccia. Non c'è traccia se non nei grandissimi maestri. Non so, per esempio, nel caso del pianoforte, la libertà espressiva che contraddistingue da molti anni Martha Argerich, la sua lotta, la sua battaglia contro i concorsi musicali, per esempio, che era poi la battaglia che aveva anche iniziato a combattere Glenn Gould. Questi sono tutti segni che appunto mettono in luce quanto i più alti esponenti del pianismo internazionale, del pianismo, ma immagino anche io, insomma, mi interesso prevalentemente di pianoforte, quindi dal punto di vista interpretativo, però immagino che la cosa valga anche per gli altri strumenti musicali, quindi i livelli più alti dell'arte performativa musicale sicuramente sono ricettivi, direi a livello inconsapevole, in molti casi, di questa lezione di libertà. E poi abbiamo, a fronte di questi casi isolati, abbiamo l'interesse istituzionale, spesse volte l'interesse personale, abbiamo una realtà quindi molto molto compatta purtroppo nell'ignorare la lezione di libertà, di creatività rispetto al testo, perché il rapporto tra un teatro di regia e invece il teatro di Carmelo Bene, per esempio, è un rapporto come il giorno e la notte, no? Cioè, c'è una diversità abissale nell'ambito appunto di questa attività creatrice nell'ambito di nuove configurazioni sonore, timbriche, a ruolo dell'improvvisazione, a ruolo dell'abbandono. Che appunto mette in campo diversi elementi che l'attore utilizza per liberarsi in realtà dalla tradizione e sperimentare nuove forme espressive. E purtroppo tali sperimentazioni in un conservatorio o in una scuola musicale sono al 99% dei casi bandite e anzi diventano spesso purtroppo sinonimo per molti di una sorta di dilettantismo, quasi che il non seguire esattamente, pedissequamente, in modo meccanico quelli che sono i simboli esposti su un pentagramma significasse essere dilettanti. Quasi che l'arricchimento di una base materiale scritta su carta, molto rozza, anche se vogliamo, no? Nell'ambito dei simboli che sono raccolti, che sono simboli che appunto non hanno un rigore che possa indirizzare in modo così preciso, l'esecuzione musicale come si pretenderebbe, di voler mettere in atto. E quindi molti insegnanti hanno un'idea un po' precompilata, no? Di come dovrebbe essere l'esecuzione della prima ballata di Chopin e tutto ciò che si discosta da questa esecuzione ideale deve essere corretto. E purtroppo questa visione ideale della prima ballata di Chopin non viene in alcun modo messa in discussione, nemmeno quando ci troviamo di fronte ai concorsi pianistici, dove si premia spesse volte l'omologazione a questi modelli, a queste convenzioni, che magari si sostanziano in una storia della tradizione musicale, no? Di quella che è la tradizione interpretativa, e che appunto bandisce quasi ogni forma di creatività. creatività nell'interprete. Purtroppo questa è la realtà. E quindi consiglio a tutti di approfondire intanto l'opera sia letteraria che teatrale di Carmelo Bene e anche di Antonin Artaud, che è stato il suo precursore, e di cercare di capire quanto di questa lezione sia stato in qualche modo ossia attuale nell'ambito delle sperimentazioni musicali. Purtroppo la realtà è questa. Dobbiamo tutti fare i conti con questa realtà, non si tratta certamente di non scendere a patti con questa realtà, perché si tratta di un'estetica che, anche se è obsoleta, è comunque maggioritaria, è ancora maggioritaria e che purtroppo si perpetua, no, in continuazione attraverso un'attività didattica che appunto la manda avanti. Fino a quando non sarà evidente e queste verità espressive saranno evidenti a tutti e anche la musica classica cambierà. Se non altro, io credo sulla scorta dell'esempio, non tanto di questi grandi sperimentatori, di questi geni immortali come Carmelo Bene o Artaud, quanto proprio direi dall'imitazione o dalla enorme influenza che altri generi musicali come la popular music, il jazz, varie forme di improvvisazione, eccetera, eccetera, potranno apportare alla stessa musica colta. E la situazione sta per cambiare, questo è certo, non si può pensare fra 50 anni, io non credo, direi, la darei come uno su mille con probabilità che tutta questa didattica possa didattica, ma poi questa concezione anche del momento concertistico, eccetera, eccetera, possa durare in eterno. Non penso possa durare nemmeno 10 anni a voler essere buono, diciamo. Ecco, quindi in questo senso ci sono da aspettarsi grandi cambiamenti nella realtà istituzionale, certamente. Che prima o poi verranno colti, al di là dell'interesse che al momento sembra essere quello di una sorta di rigore filologico, dove questo aggettivo è spesso malinterpretato, eccetera, eccetera, ma si tratta indubbiamente di una moda che sta per essere spazzata via. Questa è la mia previsione, ho molti elementi per poter affermare che questa mia previsione sia del tutto attendibile, però ovviamente non sono un profeta e quindi la do come previsione.